Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall Credit Card Bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast, proponiamo un panel tematico dell'edizione 2024 di Strani Mondi. The White Power of Fiction. Cos'hanno in comune i romanzi ritenuti fra i testi sacri del movimento suprematista bianco americano? Sono tutte distopie. Le storie che hanno ispirato alcuni degli attentati più efferati dell'estrema destra internazionale sono variazioni sul tema di uno dei testi sacri delle milizie razziste ed eversive americane. The Turner Diaries. Stefano Tevini e Roberto Del Piano parlano di come la fantascienza possa ispirare l'azione politica più violenta. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto!
Quando vuoi, partiamo?
Sì, direi che ci siamo.
Allora, io mi sono scritto le cose perché sennò debordo come sempre e non è il caso perché è lui che deve parlare. Una sola precisazione, chi è convinto che politica e fantascienza non abbiano niente a che fare uno con l'altro vada a vedere qualcos'altro e non venga neanche oggi alle 2:30 alla Sala Blu, perché si parlerà ancora di politica e fantascienza. E comunque l'amico Stefano mi ha voluto qui sul ring con lui, cosa di cui io sono onorato. Chi non lo sapesse, ma molti di voi lo sanno, lui ha un'altra vita come wrestler, professione nella quale è conosciuto come Onorevole Beniamino Malacarne. Se andate su YouTube trovate dei filmati strepitosi che lo riguardano. Comunque, l'argomento è serio, è serissimo, perché parliamo di fantascienza suprematista, che negli Stati Uniti è diffusissima, ha una diffusione che non potete neanche immaginare che ampiezza ha raggiunto e continua, credo, ad avere, ma che ha non solo una grande diffusione, ha anche delle conseguenze pratiche. Molti, ci sono dei morti di mezzo, ci sono degli attentati, c'è la strage di Oklahoma, che è stata la seconda strage negli Stati Uniti dopo le Torri Gemelle, fatta da un attentatore che ha seguito letteralmente le istruzioni del libro di cui vi parlerà l'amico Stefano. Io mi sono letto un libro di fantascienza suprematista, I diari di Thaler, che è fortunatamente l'unico tradotto in Italia. Ho fatto una fatica terribile, non ho mai faticato così tanto a leggere un libro di fantascienza, perché è un libro di fantascienza, come con questo libro, non solo perché l'argomento e le idee che contiene sono, per quanto riguarda me, terribili, ma perché è anche un romanzo bruttissimo, veramente difficilmente leggibile. Allora, questo tipo di narrativa esiste in modo meno forzato, meno drammatico, anche da noi in Italia. Io ho un libro che quando mi è toccato guardarlo, toccarlo, lo prendevo con due dita e possibilmente con un guanto di quelli da chirurgo o da cucina, che si chiama Fantafascismo, e che è uno dei tantissimi volumi di questo genere. Però diciamo che la fantascienza, questo tipo di fantascienza in Italia non ha per fortuna avuto conseguenze così drammatiche, per cui è brutta e morta lì. C'è un solo scrittore di destra in Italia capace di scrivere, fine.
Sì. Non è vero che non ci sono state conseguenze drammatiche, c'è stato Gianluca Casseri che...
È vero, ci arrivavo alla fine, scusami. E ha ragione lui, infatti sarei arrivato alla storia di Gianluca Casseri. Comunque, ripeto, c'è un solo scrittore italiano capace di scrivere, e proprio per questo forse pericoloso. Non lo nomino perché... Devo nominarlo, è Pier Francesco Prosperi. Ecco, eh? È bravo, sì. Capace di scrivere, certo, è per questo che è pericoloso. Comunque, in Italia non è vero che non c'è stata nessuna conseguenza, una conseguenza c'è stata. E il 13 dicembre del 2011, uno del nostro mondo, del piccolo mondo del fantastico italiano, ha ucciso due persone a Firenze. Si chiamava Gianluca Casseri, assassinato con una Magnum 357, due cittadini di origine senegalese, Sam Modou e Diop Mor, e ne ha feriti gravemente altri tre. Lui aveva scritto una serie di saggi, di articoli, il più famoso forse è quello che si chiama Frodo Baggins, l'eroe che non ha fallito, che è uscito su una antologia critica curata da Gianfranco De Turris, lo sapete tutti chi è, insomma, l'anima nera del fantastico italiano. E Sosio, quando questa cosa è successa, i due giorni dopo, ha scritto un pezzo su fantascienza.com, lo trovate in rete, si trovano tutti i fantascienza.com. Se cercate quello del 15 dicembre, c'è un articolo accorato di Silvio Sosio che si conclude così: essere razzisti e sparare alla gente. E va bene, basta. Io ho letto solo il romanzo di Pierce, le cui basi si trovano anche nel mussoliniano credere, obbedire e combattere, nel vittimismo di cui si bea e si ammanta qualche personaggio della politica dei giorni nostri, è inutile che vi faccia nomi e vi dica chi è, personaggio, vabbè, quello che è.
Asterisco.
Per cui anche la ricerca spasmodica di nemici da combattere. Se non c'è un nemico da combattere, tutto questo castello si sfarina. Invece ci deve essere un nemico comunque. Il fine che giustifica i mezzi. Per cui qualsiasi cosa puoi fare per raggiungere il tuo obiettivo. La tortura, la rapina, l'omicidio, la strage. Doverosi, ma solo per gli eletti. Va bene, io ho fatto una fatica terribile a leggere i diari di Turner. Ho fatto una fatica terribile. Dimmi.
Hai finito? Posso dire una cosa?
Sì.
Tu hai detto una cosa interessante, hai citato che Silvio ha detto essere razzisti vuol dire sparare alla gente. A me mi fa molto più paura quando non si spara, perché quando si spara va a finire sui giornali in qualche maniera,
sì,
l'attenzione.
Poi...
Ma essere razzisti vuol dire fare
tante cose
che non vengono alla luce.
Abbiamo qua una persona che di queste cose parlerà. Io volevo solo dire a Stefano che la domanda che gli faccio è: come ha fatto a leggere tutti i libri che ha letto per potervi parlare delle cose di cui vi parlerà adesso? Io non so come ha fatto, perché io per uno ho fatto una fatica terribile. Lui ne ha letti, non so.
Perché poi si sfoga come il wrestler.
Esatto.
Si carica sull'autore.
passare in merito.
Vai. Ma in realtà l'autore dei diari di Turner ormai è da anni 2 metri sotto terra e bene sta dove si trova, lo dico proprio francamente, anche se può sembrare sgradevole, no? William Luther Pierce III è mancato da parecchi anni e per quanto mi riguarda non mi mancherà. Detto questo, come ho fatto? Dovere. Risposta breve, dovere, nel senso che io sono convinto che l'approccio di chi sta da questa parte della barricata, di chi scrive sia di narrativa che di saggistica, perché mi occupo di tutti e due, è quando scopri un filone che ritieni importante, il tuo dovere è studiare e poi divulgare. Io ho scoperto questo filone prima quasi per caso, perché mi sono approcciato a un fumetto di Brian Wood che si chiama DMZ, che descrive questa America balcanizzata in cui il governo si scontra con un'unione di milizie, perché effettivamente in America c'è questo movimento di milizie molto diffuso. E da lì sono andato avanti a scavare un po' negli anni, un po' a tempo perso, perché sapevo che il fantastico italiano ha a che fare col fenomeno storico del fascismo. Cercavo un fantastico che avesse invece che trattasse questo male, perché per me io ho una posizione ben chiara a livello politico, che trattasse un male più puro ideologicamente, cioè che non avesse un fenomeno storico dei fatti, perché comunque in Italia si torna fisiologicamente sempre a discutere di fatti, lì invece possono solo discutere di idee, perché lì non l'hanno avuto non hanno avuto un ventennio fascista, non ufficialmente. E quindi fondamentalmente sono andato a fare le mie ricerche e poi pian piano vai a scoprire qualche cosa, no? E lì c'è un fenomeno che ha un inizio proprio a livello anche storico, che è appunto i diari di Turner. Non che prima non ci fosse un problema con il razzismo negli Stati Uniti, ma Pierce ha fatto, aveva una progettualità ben chiara e è iniziata in un determinato anno, che è il 1975. Perché dico questo? Perché come arriviamo poi a tutti gli altri libri che ho letto? Nel 75 Pierce pubblica nella sua National Alliance, che era questa sorta, perché esiste ancora, questa sorta di associazione politica che lui fonda dopo diverse esperienze, tra cui il partito nazista americano di Rockwell, la John Birch Society, tutti ambienti tra l'ultraconservatore e l'apertamente nazista, perché il partito nazista americano è abbastanza, si spiega da solo, e ha intuito il potere della fiction. Lui ha voluto creare alcuni lavori di fiction, o creare in prima persona, o ospitare nella libreria della sua associazione alcuni lavori di fiction, e ha iniziato lui appunto con questo romanzo a puntate, che è i Turner Diaries. L'ho trovato in italiano tradotto da Bietti con La Seconda Guerra Civile Americana, se lo volete vedere, se proprio volete farvi del male, io ve l'ho detto. Ma c'è tra l'altro un articolo su un blog che mi ha recensito il mio saggio White Power, che ne recupera alcuni di questi libri, se volete. Se leggete l'inglese e avete uno spiccato masochismo, potete andare. Sì, effettivamente io ti dico, non è stato semplice leggere questi libri, non solo perché respingenti dal punto di vista ideologico, perché non parliamo semplicemente di autori di destra. Uno può essere di destra ma non essere così sgradevole. Stiamo parlando di gente che per l'appunto giustifica la guerra razziale. L'impianto banalmente è un accelerazionismo di estrema destra che punta ad allargare le contraddizioni della società per arrivare a una resa dei conti di tipo razziale, ok? Poi verso gli anni 80 si è affermata una seconda corrente di questo movimento, che è anche rappresentata, se vogliamo, dall'unico scrittore di quella scena che è effettivamente in grado di scrivere, era, perché è morto anche lui, in grado di scrivere, che era Harold Covington. Un passato da militare, è stato cacciato dalla Rhodesia per eccesso di razzismo, e questo dalla Rhodesia sì, fa già ridere così effettivamente, che invece ha scritto questa pentalogia, che è un lungo thriller politico, che va a incarnare questa seconda corrente del movimento White Power, che è quella, diciamo, separazionista, nel senso secessionista, nel senso che che è forse quella che va adesso per la maggiore fondamentalmente, cioè una parte del movimento White Power vorrebbe fondare uno stato etnico bianco localizzato anche in un posto particolare che è il nord-ovest degli Stati Uniti, quindi stato di Washington, Idaho, Alta California, più o meno quella, più o meno quel posto, non a caso, perché lì per esempio è anche il lì è lo, la zona dove ha operato per esempio Robert J. Matthews col suo The Order, che era questa associazione, questo gruppo terroristico che poi è stato chiaramente sciolto dal governo. Robert J. Matthews è morto in una last stand, bruciato in casa sua da un bengala di un elicottero dell'FBI, credo, qualcosa di questo genere. Però ecco, questo Robert J. Matthews e questo suo The Order è un eroe, e infatti viene citato, è considerato un eroe da loro. Infatti è citato, per esempio, la statua di Robert J. Matthews c'è in questa America futura, dove questo stato etnico si è creato nella pentalogia di Covington. Quindi quel territorio è visto come particolare, di particolare rilevanza soprattutto. Ma l'altra cosa appunto che io mi ha fatto, diciamo, mi ha accompagnato attraverso la lettura con la convinzione di star facendo qualcosa di giusto, perché è questo che ti porta avanti alcune volte. Per me, ho anche avuto del tempo, perché ero in disoccupazione in quel periodo, ho deciso di occuparlo così, oltre che con altra cosa. Quindi ho fatto ricerca in un periodo in cui avevo tempo. L'altro fatto appunto che mi ha portato a approfondire questa tematica e poi a pubblicare, e ho anche pensato in alcuni momenti di non pubblicarlo, perché per esempio altri libri, parlavo con gli amici di Tsunami Edizioni, loro hanno pubblicato un libro sulla musica di estrema destra che è stato recensito a loro malgrado in siti di estrema. Quindi io avevo anche paura che qualcuno di estrema destra se lo andasse a leggere per portare qua testi da pubblicare. Francamente ci ho pensato,
Avevo pensato la stessa cosa, cioè meno male che la gente non legge, molti di questi non conoscono neanche l'inglese.
Perché... Guarda, io per non saperne, allora questo, attenzione perché è pericoloso dire questo, allora pensare che siano tutti scimmie non in grado di leggere poi ci porta ad avere i casseri sotto casa.
Questo è vero.
Attenzione. Però detto questo, guarda, io l'ho pubblicato con un marchio che è abbastanza self-explanatory, che è Red Star Press, quindi difficilmente un attivista di estrema destra mette le mani sul banchetto di Red Star Press. Quindi
tu hai parlato di razzismo e fanatismo bianco,
sì.
Ma questi partiti nazisti e questa mentalità hanno anche un certo tipo di approccio su tutta una serie di altre cose, come sono i diritti civili,
assolutamente,
l'aborto,
assolutamente, la riproduzione. Allora, a livello economico, allora tendenzialmente la cultura americana è quella, quindi fondamentalmente un individualismo. Allora, a livello di diritti civili, indissolubilità del matrimonio, LGBT tendenzialmente passano dritti per i forni, dritti sì, assolutamente, secondo loro vanno eliminati, sono eliminazionisti a questo punto di vista. Quelli meno sgradevoli da questo punto di vista, ce n'è uno che dice, in Tales of New America, dice c'è una coppia di lesbiche che è accettata nella comunità, ma a patto che da questo punto di vista sia invisibile. Da questo punto di vista, diciamo, puoi esserlo, però non esternarlo mai. Questa è la cosa meno... E dicevo, la caratteristica che mi ha portato lì è che hanno anche una certa efficacia questi testi come manuali operativi, nel senso che, come giustamente dice Roberto, hanno portato, ma non solo degli attentati, ma anche a un determinato approccio. Il suprematismo bianco ha anche una dottrina politica a livello operativo ben definita, che si chiama leaderless resistance, ok? Ne parla anche Bianchi nel suo Le prime gocce della tempesta, un saggio interessante sull'estrema destra in generale. La leaderless resistance è apparire, ma anche essere, una serie di gruppi piccoli, frammentati, logisticamente slegati, e mantenere l'unitarietà del movimento sul piano immateriale, i simboli, le frasi, le narrazioni,
Quindi un franchising tipo Al-Qaeda, quindi difficile anche da smontare.
Assolutamente. Difficile da smontare, uno, per questa tattica, e due, perché comunque non è semplice ammettere di avere i nazisti in casa, di avere un grosso... Gli Stati Uniti hanno un problema con il razzismo da ben prima. E quindi già è quelle robe che fai fatica a ammettere, no? Poi, declinato in questa da questo punto di vista, è ancora più difficile. Fanno fatica, cioè fanno...
Poi sono violenti comunque, una cultura violenta.
Sì, sono d'accordo, sono tendenzialmente d'accordo.
Quindi...
Sono tendenzialmente d'accordo, sì. Cioè, è una cultura in cui può svilupparsi anche qualcosa di non violento, ma in cui effettivamente si è sviluppato molto di violento. E comunque da questo punto di vista funzionano. Perché per esempio Timothy McVeigh, l'attentatore di Oklahoma City, non solo faceva parte dei movimenti delle milizie, ma lui per esempio comprava stock di Turner Diaries e li rivendeva sotto costo pur di diffonderlo. Cioè, e qual è il grosso punto, secondo me il punto veramente scomodo è che questa letteratura, quantomeno i Turner Diaries, ma non solo, secondo me non soltanto, sono efficaci. È una letteratura che, soprattutto i Turner Diaries, perché mentre altri epigoni, cioè sono numerosi gli epigoni che io poi vado a citare nel saggio, però gli epigoni seguono un po' questo modello del viaggio dell'eroe declinato in salsa suprematista, però sono ancora lì che cercano di convincerti, no? Nei Turner Diaries, invece, il protagonista è già convinto, è già razzista, è già ideologicamente già orientato e non va formato. Turner Diaries ti forma all'azione, ti dice usa i mortai, ti dice come reclutare chi deve andare completamente in clandestinità e chi deve restare sul pelo dell'acqua per reclutare, a che scopo usare gli attentati, cioè è molto, no? È quasi un manuale di istruzioni vestito. Allora, e lui sicuramente...
Cioè, Bernas, che comunque ho fatto una fatica pazzesca anch'io a metterlo.
Scusatemi.
L'impressione è che tutti gli americani sono d'accordo con Turner. Poi ci sono quelli che si trattengono.
No, vabbè, allora, Turner Diaries delle... ma tu intendi nel romanzo?
Nel romanzo.
Ma nel romanzo sì, perché comunque ribadisco, chi non è d'accordo intanto viene eliminato.
Sì.
Chi non è d'accordo finisce tendenzialmente male.
Ma poi è malafede chi non è d'accordo.
Sì, certamente, da questo punto di vista, ma proprio perché vuole essere un manuale di istruzione pratico, non sta tanto a dibattere. Mentre altri cercano di convincere, c'è un protagonista negli epigoni, c'è un protagonista che fa parte di quella borghesia capitalista addormentata. E poi ecco un'altra cosa narrativa di anticipazione: loro anticipano tutta questa lamentela di questo concetto fantasma per me inesistente che è il woke, che per me è un concetto inesistente. Woke è semplicemente essere delle persone, degli esseri umani decenti. Lui già negli anni 70 dice c'è una società in cui il politicamente corretto viene imposto, no? Cioè, quindi da questo punto di vista anticipa quello che sarebbe stata la destra oggi, cioè dei vittimisti che piangono.
C'è
perché
io
viene
una domanda
imposto
da farti.
Sì.
Allora, a me ha molto colpito come vengono trattate le donne.
Sì.
Ecco, perché specialmente la cosa che mi ha colpito di più è come vengono colpevolizzate le donne che in qualche maniera inquinano la purezza razziale.
Sì, allora, quando dico non pensiamo che questi siano degli scimmioni che non riflettono, voglio dire esattamente questo, che per quanto aberrante, quello che sto per dire, è una riflessione sul ruolo della donna. Aberrante perché la posizione è naturalmente subalterna, ma la donna deve essere conscia del proprio ruolo nella lotta per la supremazia della razza e quindi non si deve permettere di portare in grembo il figlio bastardo di una razza di un brown. Sì, sì.
Certo, ricorda proprio quello.
Ma non inventa niente, infatti. Guarda che William Luther Pierce e gli epigoni non inventano niente. L'unico che dà alla donna un ruolo più vicino a quello dell'uomo è Covington, che dice: beh, però le donne che hanno combattuto per la rivoluzione, che comunque nei suoi romanzi hanno un ruolo più forte, meno subalterno, cioè nei romanzi di Covington le donne combattono, le donne fanno, e infatti hanno quelle che hanno combattuto per la formazione dello stato etnico hanno un ruolo non paritetico, ma più similare a quello dell'uomo. Mentre invece il più, ne cito uno per eccezionale sgradevolezza, Katie Rebel di, adesso non mi viene il nome, Katie Rebel è il romanzo, era comunque un compagno di Robert J. Matthews in The Order, quello che ha inventato le 1488, 14 parole, 88 precetti, che sono uno dei simboli di questo movimento. Le 14 parole sono una frase che dice: dobbiamo proteggere le donne bianche in quanto custodi del futuro della razza bianca. Nel suo romanzo, che parla di questa comunità suprematista bianca chiusa, alle donne, visto che agli uomini è concesso essere poligami, alle donne è concesso un po' di saffismo qualora vogliano eccitare il loro partner che è andato fuori a fare il vichingo e a rapire altre donne per la comunità o a rapire altre risorse per la comunità. Ok, abbiamo 5 minuti. Lo cito per particolare sgradevolezza questo.
Visto che sei esperto, ma questa letteratura di fantascienza, diciamo, suprematista,
sì,
è all'interno di un quadro di letteratura suprematista più ampio o addirittura riesce ad avere persino più peso? Cioè, esiste una letteratura suprematista? Esiste altri libri, altri romanzi anche al di fuori della fantascienza che portano queste idee e che hanno successo negli Stati Uniti?
Allora, no, nel senso che io ho letto anche un po' di letteratura suprematista di altri stati. Io vedo che ognuno fa un po' da sé. Per esempio, in Francia hanno Laurent Auberton, che è questo, tra l'altro, di cui due romanzi sono pubblicati anche in italiano da Sagni Edizioni. Si chiama Guerriglia, che è questa distopia dove le banlieue esplodono fondamentalmente e la Francia viene, il governo francese viene rovesciato, diventa un califfato. Nel secondo romanzo un gruppetto della legione straniera comincia a riportare l'ordine a Parigi, insomma più o meno il bordone di fondo è quello lì. Fanno un po' da sé, però Laurent Auberton è stato portato da Houellebecq a cena da Hollande. Questa cosa mi ha fatto venire la pelle da capone, come si dice alle mie parti. Però c'è, poi ci sono altri, c'è qualche magari nord europeo, non c'è un movimento così coeso da questo punto di vista. Ma allora, intanto parliamo di gente veramente, cioè, diciamolo qualitativamente, sono degli scarsoni, cioè, è roba, cioè, non sono gente con del talento o capace di produrre cose di una buona qualità, quindi non so fino a che punto abbiano anche la coscienza di un manifesto, però non c'è, no, sono abbastanza atomizzati, e questo tutto sommato è una delle poche cose buone.
Allora,
secondo me no, è solo Turner Diaries e il prequel non ufficiale sempre scritto da Pierce, che è Hunter, che parla di un singolo che si radicalizza e fa degli attentati e verso la fine viene incluso in un'associazione che poi si pensa che possa diventare l'organizzazione di The Turner Diaries. Lì sì, ma perché viene distribuito e spinto molto attraverso dei circuiti alternativi tipo i vari gun show americani, e perché Pierce all'interno di quel movimento è qualcuno. Gli altri sono tanto signori nessuno. Poi comunque nel frattempo Amazon ha dato una stretta a tutti i testi che diffondono odio, o quantomeno alcuni. Io per esempio, nel fare le mie ricerche, ne ho trovato uno di questi, Ward Kendall, che doveva essere stato molto presente un tempo sui social. Io ho trovato solo un suo vecchio profilo con qualcuno che gli ha commentato, che gli ha scritto e una volta era più presente. Perché in un altro testo l'ho trovato definito come social savvy. Quindi ho fatto da questo punto di vista le mie ricerche. Poi c'è una cosa, c'è un lungo iato che sono gli anni 80.
Ti devo fermare.
Scusami.
Dico solo un'ultimissima cosa. 88 non è un numero casuale.
Esatto.
Se vi capitasse di trovarlo in giro, attenzione.
Sigle
della... Esatto, scusa.
Bene.
Era un cannone tedesco, oltre che...
Penso che siamo sul finire del tempo, quindi se qualcuno ha una domanda...
Metterebbe un po' più di tempo una cosa del genere.
Beh, se volete sono qua fuori adesso, possiamo fare due chiacchiere.
C'è una percentuale femminile tra nel pubblico di questa narrativa e anche, come dire, non soltanto tra i lettori, ma anche tra gli elettori?
Allora, non è un dato rilevato ufficialmente, però essendo che queste persone hanno dei figli, suppongo che abbiano anche delle mogli o comunque delle compagne. Non è un dato rilevato ufficialmente. Non ho trovato autrici, questo devo dire, non ho trovato autrici. Certo. Allora, io dico, Trump ha flirtato molto con l'estrema destra, che non è il popolo di Capitol Hill. Non sovrapponiamoli perché sarebbe un errore a livello politico. Sono due cose che hanno dell'osmosi ma sono differenti. Però, avendo flirtato tanto con queste persone, e se prendi i voti che ha preso Trump, comunque li prendi anche dalle donne, per logica io arrivo che abbia sicuramente anche degli esponenti femminili questo momento.
Dobbiamo chiudere. Ragazzi, chi è interessato, siamo qua fuori.
Esatto. In
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.